Buonasera a tutti e bentrovati sulle frequenze di RBN Torino, attacco alla Torino Bene. Come ogni venerdì siamo qui dall'Asso di Bastoni che trasmettiamo per uno speciale, un super speciale perché è nient'altro che la continuazione dello speciale di 2 settimane fa dove abbiamo parlato della Repubblica Sociale Italiana e della Repubblica di Salò, però questa volta vogliamo approfondire insieme a DJ Marzullo alias Tony
Ciao a
Cuttaia.
tutti, un saluto dal vostro Tony.
Vogliamo approfondire appunto quello che è stato il manifesto di Verona, che è nient'altro che i 18 punti programmatici, ideologici, ideali della Repubblica Sociale Italiana. Abbiamo detto proprio nell'altra puntata che solo il manifesto di Verona, per la sua complessità, per la sua avanguardia, per la sua rivoluzione da un punto di vista sia sociale che politico, rappresentava realmente, doveva essere rappresentato realmente con una puntata a sé, e proprio per questo motivo abbiamo deciso quindi di approfondire facendo una sorta di seconda parte sulla Repubblica Sociale Italiana, appunto come ho detto prima, però occupandoci nello specifico del Manifesto di Verona. Diciamo che il Manifesto di Verona fu appunto redatto da Mussolini insieme a Pavolini e a Bombacci, quindi coloro che rappresentavano in quel momento il fascismo sia più intransigente, ma allo stesso tempo il fascismo dell'avanguardia sociale, quindi il fascismo che volgeva alle masse da un punto di vista sociale e da un punto di vista rivoluzionario. Perché? Perché appunto Mussolini, subito dopo che fu liberato a Campo Imperatore, a settembre del 43, appunto, in un discorso al popolo, alla popolazione, disse che bisognava liberarsi dalle plutocrazie mondiali, del capitalismo, di quel sistema mondiale che appunto era rappresentato dalle plutocrazie, e bisognava tornare fondamentalmente a essere rivoluzionari, quindi ad avere una nuova avanguardia sociale che appunto si contrapponesse e fosse rivoluzione rispetto alla dittatura fondamentalmente della democrazia. Quindi da quel punto di vista voleva appunto combattere quelle che erano appunto la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e per certi versi anche l'URSS, no? Perché comunque rappresentavano in quel momento lì rappresentavano appunto un nemico da un punto di vista sociale e da un punto di vista anche ideale. Ecco che appunto la Repubblica Sociale fu di rottura verso quel fascismo volto al conservatorismo, quel fascismo volto comunque a chi lo voleva diciamo corrotto, fra virgolette, da un punto di vista liberale, quindi che lo voleva fondamentalmente borghese, lo voleva imborghesito, e quindi si torna fondamentalmente alle origini del fascismo, in un certo senso, dando appunto, facendo una rivoluzione sociale. E il Manifesto di Verona non è nient'altro che questa rivoluzione messa per iscritto, fondamentalmente. Giusto, Tony?
Molto giusto, molto bella la tua presentazione. E per entrare nell'argomento di vari punti, sarebbe bene invece fare una piccola presentazione del momento storico, della situazione di
Esatto.
quel momento lì,
Vai,
no?
Tony.
Per comprendere a fondo l'enorme portata rivoluzionaria della socializzazione, è necessario tornare indietro nel tempo, alla cosiddetta rivoluzione industriale. Per rivoluzione industriale si intende un processo di evoluzione economica che da un sistema agricolo, artigianale e commerciale porta a un sistema industriale moderno, il quale è caratterizzato dall'uso generalizzato di macchine azionate da energia meccanica e dell'utilizzo di nuove fonti energetiche inanimate, come ad esempio i combustibili fossili. Tale processo avviene gradualmente tra la metà del Settecento e la metà dell'Ottocento. In sostanza, però, cosa accade? La nascente impresa capitalistica, dunque, dopo aver soppiantato la tradizionale impresa artigianale, grazie all'ampio impiego di macchinari sempre più numerosi ed efficienti, aveva sovvertito di fatto il rapporto tra il lavoro umano e gli strumenti di lavoro veri e propri. Nell'ormai antica impresa artigianale era la qualità dell'opera dell'uomo a determinare la qualità del prodotto e della conseguente retribuzione. Nella nuova impresa capitalistica, invece, era la macchina a conquistare il primato nei confronti del meccanismo produzione-profitto, denobilitando fattualmente l'uomo a suo accessorio. Inoltre nacque al tempo la famosa legge bronza dei salari, essendo l'opera dell'uomo meno richiesta e quindi deprezzata. Il deprezzamento doveva colpire necessariamente anche i salari, poi i salari di sussistenza, ossia il minimo per la sopravvivenza stessa dell'operaio. L'imprenditore a sua volta smetteva di essere il primo lavoratore dell'impresa, comunque in rapporto umano con gli operai, e diveniva ora un azionista, ossia colui che fornisce capitale, che Che cosa dice invece il primo articolo del decreto del 375-1944? Alla gestione dell'impresa socializzata prende parte diretta il lavoro. A imperare non è più quindi l'impalpabile e apolide tirannia del capitale, unico e anonimo beneficiario del profitto senza limite e senza regole, bensì la cogestione dell'impresa da parte di proprietari capi, ma presenti attivi e operai lavoratori finalmente protagonisti.
Quindi, beh, diciamo che appunto non più il capo, diciamo, dell'azienda, il proprietario, che è il capitalista, cioè colui che mette il capitale e che fondamentalmente poi sfrutta anche il lavoro, no, degli altri, ma una estrema collaborazione, e questa è la socializzazione, fra le classi produttive dell'azienda. Questo porta sicuramente, ecco, secondo me il punto cardine è proprio questo, no? Cioè la rivoluzione sociale del fascismo e della Repubblica Sociale era proprio questa, perché questo veramente portava a una forma di libertà del lavoratore, no? La vera libertà non sta solo esclusivamente col fatto che ti dicono adesso puoi votare o adesso puoi fare questo, puoi dire la tua, no? Ma la possibilità di essere in un certo senso padrone della tua esistenza. In questo modo il lavoratore veramente si rendeva partecipe di un progetto che era più ampio, e questo progetto più ampio era sempre incanalato, inglobato in una funzione statale, nel senso che comunque il bene supremo era lo Stato, era la nazione, e quindi tutti quanti in maniera organica fondamentalmente lavoravano, producevano.
La politica aveva la supremazia sulle
cose. La politica aveva assolutamente la supremazia. Oggi ci troviamo addirittura all'opposto, dove sì, la finanza sì, ha il che non è neanche più la classe produttiva, cioè non è neanche più l'imprenditoria produttiva, ma è la finanza che invece ha preso il sopravvento, quindi la finanza speculativa, la finanza, possiamo dire usuraia anche,
usuraia,
no?
Okay. Soprattutto le capitalistiche usuraia. Perfetto. Adesso possiamo entrare un attimino nei vari punti,
sì,
così li illustriamo.
Anche perché i primi punti erano prettamente politici,
molto politici,
quindi
sì,
rappresentavano un po' l'organigramma di quello che sarebbe
però
stato.
Noi proviamo a leggerli tutti.
Leggiamoli.
Così diventa anche una bella forma di,
esatto,
formazione nostra.
Esatto.
Allora, il 12 febbraio 1944, decreto legislativo numero 375 sulla socializzazione delle imprese. Il sottotitolo è bellissimo, andare verso il popolo. Punto numero uno. Sia convocata la Costituente, potere sovrano, di origine popolare, che dichiari la decadenza della monarchia, condanni solennemente l'ultimo re traditore e fuggiasco, proclami la Repubblica Sociale e ne nomini il capo.
Sì. Frutto del tradimento del re e del tradimento della monarchia, fondamentalmente, no? Anche perché liberarsi di quel fardello della monarchia, e questo mi rivolgo anche a molti che magari sono camerati e sono anche monarchici, no? Questo chiaramente la Repubblica Sociale aveva una rottura totale verso questo tipo,
infatti,
di mondo.
Infatti diventa proprio Repubblica.
Repubblica che comunque è in contrasto appunto con la monarchia.
E si libera finalmente appunto del duopolio, quindi non è più il monarca o il capitalista di quel momento che determina le scelte, ma è finalmente il popolo che va a determinare il proprio futuro e quindi la propria esistenza. Quindi c'è finalmente il popolo al potere, la vera, tra virgolette, democrazia, cosa di cui tutti gli altri, gli antifascisti, ne parlano, ma nessuno l'ha messa a punta vivere o
la
realizzare.
Più alta forma di libertà, sì, oserei dire, no?
Passiamo al secondo punto?
Vai.
O hai ancora qualcosa?
No, vai, vai.
Va benissimo. La Costituente è composta dai rappresentanti di tutte le associazioni sindacali e di tutte le circoscrizioni amministrative, comprendendo i rappresentativi delle province in base attraverso le delegazioni degli sfollati e dei rifugiati sul suolo libero. Comprende altresì le rappresentanze dei combattenti e dei prigionieri di guerra attraverso il rimpatrio per minorazione, quelle degli italiani all'estero, quelli della magistratura, delle università e di ogni altro corpo di istituto, la cui partecipazione contribuisce a fare della Costituente la sintesi di tutti i valori della nazione. Quindi anche qui riportiamo di nuovo tutte le componenti del popolo a diventare,
sì, certo, attivi, rappresentative del
rappresentative
popolo.
Al popolo, e quindi non essere soltanto lì a subire le decisioni dall'alto, ma invece diventarne parte integrante e organica di tutto,
sì, tutte,
il sistema,
tutte le classi sociali, tutte le classi produttive fondamentalmente della nazione, e coloro che comunque tenevano in piedi l'ossatura della nazione erano totalmente rappresentati in questa assemblea costituente, che poi non fu mai, diciamo, non ebbe il tempo, no, di costituirsi pienamente, però questa era l'idea, no?
Perfetto. Andiamo col terzo punto.
Vai.
La Costituzione repubblicana dovrà assicurare ai cittadini, soldati, lavoratori e contribuenti il diritto di controllo e di responsabile critica sugli atti della pubblica amministrazione. Ogni 5 anni il cittadino sarà chiamato a pronunciarsi sulla nomina del Capo della Repubblica. Nessun cittadino arrestato in flagrante o fermato per misure preventive potrà essere trattenuto oltre i 7 giorni, senza un ordine dell'autorità giudiziaria, tranne il caso di flagranza. Anche per le perquisizioni domiciliari occorrerà un ordine dell'autorità giudiziaria. Nell'esercizio delle sue funzioni, la magistratura agirà con piena indipendenza.
Beh, questa è l'evoluzione di quello che era stato il fascismo, perché qui questo nessuno ne parla, e anzi questa cosa qui viene fondamentalmente dimenticata. Fondamentalmente si dà la possibilità di votare. Quindi si dà la possibilità ai cittadini, si voleva dare la possibilità ai cittadini italiani di pronunciarsi su quello che poteva essere il presidente della Repubblica, diciamo, no? Della nuova Repubblica che si stava fondando. E questo è un passo incredibile, no? Quando ci dicono che il fascismo fu solo repressione, no? Il fascismo fu anche evoluzione. Il fascismo, o quello che rappresentava appunto il fascismo, che era la Repubblica Sociale, perché la Repubblica Sociale faceva un passo in avanti da questo punto di vista e voleva tendere a dare una forma di democrazia alla nuova Repubblica.
Ma infatti si dà anche un po' più libertà anche al cittadino, perché se viene arrestato ha diritto ad avere solo 7 giorni di detenzione. Già. Quindi se non ci sono le accuse vere e proprie, tu dopo 7 giorni di indagini devi essere rilasciato, cosa che purtroppo nei sistemi borghesi e sociali dell'epoca era se venivi a entrare in galera, se avevi soldi ne venivi fuori, se non avevi soldi, non avevi famosi avvocati che ti salvavano, rimanevi a vita.
Quindi altro che forcaiola e giustizialista,
infatti,
no?
Infatti,
cioè,
quindi,
era il massimo del garantismo, no?
Del garantismo.
Il massimo, era comunque una forma di garantismo verso colui che...
Verso il cittadino,
perché tutti pensano che essere fascisti significa essere va, prendilo, sbatti in galera e quant'altro. Invece no, qui c'è proprio una sorta di tutela di colui che viene preso.
Del diritto di ogni singolo.
Del diritto del cittadino comunque di difendersi e di dimostrare anche la sua innocenza, e il diritto anche alla libertà, no? Perché tu oltre 7 giorni chiaramente poi dopo non è che non eri attenzionato dalla giustizia, ma fondamentalmente... non dovevi stare più in carcere, no?
Certo. Se non c'era un'accusa,
se non c'era un'accusa precisa e non venivi corto in flagrante.
Va bene, partiamo col quarto punto.
Sì.
La negativa esperienza elettorale già fatta dall'Italia e l'esperienza parzialmente negativa di un metodo di nomina troppo rigidamente gerarchico contribuiscono entrambe a una soluzione che concili le opposte esigenze. Un sistema misto, ad esempio, elezione popolare dei rappresentanti alla Camera e nomina dei ministri per parte del Capo della Repubblica e del Governo, e nel partito elezioni di fascio, salvò ratifica e nomina del direttorio nazionale da parte del Duce, sempre più consigliabile. Anche qui andiamo a toccare ancora...
Sì, sì, a completare, diciamo, quello che abbiamo detto prima.
Lo Stato organico, dal suo punto più in alto fino al punto più basso, collabora e partecipa a qualsiasi cosa, sia legislativa che esecutiva.
Che esecutiva, certo. Allora, bene, abbiamo cominciato ad aprire questa puntata, i primi 4 punti del Manifesto di Verona, così li abbiamo buttati lì e ne abbiamo discusso. Direi che adesso possiamo fare una pausa, la prima pausa musicale della nostra ora insieme, e niente, ci vediamo fra poco.
Ci risentiamo dopo.
A fra poco. We'll be right back.
più non c'è, ti dà la forza di resistere contro infami, traditori, contro vili, usurpatori di questa nostra Italia che hai deciso di difendere.
Eccoci, buon ritrovati sulle frequenze di RBN Torino, attacco alla Torino Bene. Siamo qua che siamo nella seconda parte dove parleremo appunto, dove stiamo parlando del Manifesto di Verona, quindi la parte, diciamo, il cuore della Repubblica Sociale Italiana, quindi la parte fondamentalmente più sociale, la parte dei punti programmatici, dei punti ideali della Repubblica Sociale Italiana. Abbiamo fatto la prima parte, abbiamo parlato nella prima parte dei primi quattro punti, adesso continuiamo anche perché il tempo stringe e i punti sono veramente interessanti anche da discutere. Vai Tony.
Numero 5. L'organizzazione a cui compete l'educazione del popolo e i problemi politici è unica. Nel partito, ordine di combattenti e di credenti, deve realizzarsi un organismo di assoluta purezza politica, degno di essere il custode dell'idea rivoluzionaria. La sua tessera non è richiesta per alcun impiego o incarico. Qui entriamo proprio in un qualcosa veramente di formativo, di unico, dove viene formato proprio il singolo politico, il singolo militante, il singolo soldato dello Stato e della Nazione. Quindi tutti sono chiamati a dare il meglio di sé, a formarsi e a darsi una purezza politica. Cioè, questo concetto di assoluta purezza politica è qualcosa di veramente rivoluzionario, che certo, va al di là. Cioè, confrontiamo adesso la nostra quotidianità, dove il politico invece è gente che si venderebbe a chiunque per qualsiasi prezzo o per qualsiasi cosa. Invece qui andava garantita la purezza del singolo militante, del singolo soldato.
Certo, beh, questa cosa qui è molto bella perché fa capire che la parte, diciamo, morale del fascismo doveva essere era in cima a tutti i valori fondamentalmente. Quindi se tu non sei integro da un punto di vista morale, non potevi sicuramente rappresentare i cittadini in alcun modo.
E la cosa molto bella è il finale di questo punto, dove lui dice appunto: la sua tessera non è richiesta per alcun impiego o incarico, quindi anche se non sei iscritto al partito, no, dipende dalla tua qualità di uomo, di persona, di donna e di persona, dalle tue capacità intellettuali e morali, non se fai parte o meno di un'organizzazione.
Ed è un ulteriore passo avanti rispetto al fascismo regime, questo.
Infatti qui, questo. Qui veramente si lavora sull'uomo, sull'essenza dell'uomo, sì, sulla qualità dell'uomo e sul merito.
Sì.
Passiamo all'altro punto. Punto 6. La religione della Repubblica è la cattolica apostolica romana. Ogni altro culto che non contrasti alle leggi è rispettato. E quindi entriamo anche nel personale, quindi ognuno può credere, pensare di avere un suo Dio, un suo rappresentante spirituale.
Sì, però chiaramente le origini cattoliche della romanità sono quelle. Chiaro che ci sono delle origini anche pagane, sì, ma diciamo che però il fascismo aveva fatto una sintesi da questo punto di vista, è quello che c'è, cioè il fascismo, la Repubblica Sociale in questo caso, e quindi diciamo che individualmente non eri costretto a essere, cioè la religione non entrava a far parte in maniera, non era un affare di Stato, no? Non era un affare nazionale, quindi era una cosa esclusivamente soggettiva, però veniva riconosciuta come la religione ufficiale dello Stato italiano, del nuovo Stato che si stava praticamente nascendo in questo modo, era quella lì della religione cattolica.
Qui interviene un punto molto delicato che fa una chiarezza incredibile su alcuni aspetti che purtroppo paghiamo ancora adesso. Numero 7. Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono alla nazionalità nemica. Quindi non c'è un attacco, no, all'ebreo in quanto religioso, in quanto religione, in quanto non, ma c'è un attacco a uno che non si sente italiano. Quindi nel momento in cui ti sei dichiarato nemico dell'Italia,
certo,
non vieni considerato, vieni considerato una nazionalità nemica.
Soprattutto solo nel periodo di guerra.
Solo nel periodo di guerra.
E questo è sorprendente.
Infatti, quindi non è una questione alla razza,
certo,
no, o alla religione.
In questo momento erano nemici.
Di salvaguardia della tua nazione. Certo. Quindi tu in questo momento sei con gli americani, con gli inglesi, e quindi sei un mio nemico. Nel momento che torni a difendere l'Italia, a essere mio fratello, allora smetti di essere nemico.
Certo.
In questo momento di guerra... Io
diciamo che era una disposizione transitoria.
Perfetto.
Sì, però questa cosa qui fa comprendere che appunto non c'era una questione di razza, era una questione che poi vabbè, lì è una cosa penso ancora più complessa, anche lì sarebbe da approfondire, però appunto è una questione legata a quello che rappresenta in quel momento quel mondo lì, no? Quindi l'ebreo in quel mondo lì rappresenta fondamentalmente un pericolo,
anche perché viene fuori da una cosa storica. Appunto, durante la rivoluzione russa gli intellettuali ebrei erano stati i primi a invogliare la popolazione alla rivolta e a quindi a buttare giù lo Stato del momento. Quindi questa paura sia in Germania che in Italia erano venuti fuori dicendo: se questi hanno queste capacità di poter incidere sulla gente e quindi portarli a fare e diventare nemici interni e quindi a scatenarti una rivolta, una rivoluzione, e diventano veramente pericoli della nazione, quindi vanno...
Una minaccia, diciamo.
Sono una minaccia, quindi vanno allontanati e messi in uno stato di sicurezza. Infatti qui in Italia cos'è successo? Che durante quella fase gli ebrei sono stati soltanto allontanati e mandati in pensione, quindi pagati, dagli incarichi che avevano nelle scuole o nell'esercito,
pubblici.
Nell'esercito, ma soprattutto nell'esercito. Quindi essendo tu un nemico non potevi stare a comando dell'esercito, no?
Certo.
E quindi erano stati solo allontanati e mandati in pensione, quindi neanche cacciati in malo modo,
certo,
pagati. Adesso tu per adesso sei in libertà,
diciamo,
sei buono. Quindi questo è un punto veramente delicato che in questo momento ha veramente messo chiarezza su tante cose. Andiamo al punto 8.
Vai.
Fine essenziale della politica estera della Repubblica dovrà essere l'unità, l'indipendenza, l'integrità territoriale della patria nei termini marittimi e alpini, segnati dalla natura, dal sacrificio di sangue e dalla storia, termini minacciati dal nemico con l'invasione e con le promesse di governo rifugiata a Londra. Altro fine essenziale consisterà nel far riconoscere la necessità dello spazio vitale, indispensabile a un popolo di 45 milioni di abitanti, sopra un'area insufficiente a nutrirli. Tale politica si adopererà inoltre per la realizzazione di una comunità europea, con la federazione di tutte le nazioni che accettino i seguenti principi. A. Eliminazione dei secolari intrighi britannici dal nostro continente. B. Abolizione del sistema capitalistico interno e lotta contro le plutocrazie mondiali. C. Valorizzazione a beneficio dei popoli europei e di quelli autoctoni delle risorse naturali dell'Africa, nel rispetto assoluto di quei popoli, in specie musulmani, che come l'Egitto sono già civilmente e nuclearmente organizzati. Qui siamo proprio al top, cioè parliamo già di comunità europea, ma dei popoli, no? A differenza della comunità europea invece che ci hanno propinato qui in Europa negli ultimi anni, dove sono le banche che comandano, invece qui sono i popoli che collaborano e soprattutto rispettano la propria cultura, la propria tradizione, la propria storia.
Sembra una cosa di oggi. Ma cioè, sembra che siamo veramente, cioè, questa cosa qui, no?
Non è solo il fascismo, è proprio,
cioè,
il futuro.
Non siamo contro l'Europa, cioè qui non si è contro l'Europa, no. A prescindere, si è a favore dell'Europa dei popoli, che poi fondamentalmente qualche sovranista di oggi, in maniera così un po' rattoppata, dice più o meno la stessa cosa, no? Qualche sovranista non un po' più serio, diciamo, no? Ok. Però questa cosa qui, il fascismo, la Repubblica Sociale, questo qui non è fascismo, ma è fondamentalmente, io la possiamo definire l'evoluzione, no? Certo. Del fascismo regime, aveva già previsto, no, che ci potesse essere un'unione europea, ma da un punto di vista dei popoli europei, no? Quindi proprio per salvaguardare il proprio essere europeo dal punto di vista delle origini, dal punto di vista della tradizione, dal punto di vista della grandezza della vecchia Europa, no? Di quello che è stata la vecchia Europa dal punto di vista sia politico che sociale, quindi è filosofico. Quindi questo è la grandezza. Ma quando io sento un punto di questo genere, capisco il perché Mussolini, la Repubblica Sociale, il fascismo furono molto osteggiati. Cioè, il motivo è questo, perché qui si dà la possibilità ai popoli di essere protagonisti del proprio futuro, della propria vita.
Soprattutto, cioè, hai visto, leggendo, il primo nemico è il capitalismo e le grandi banche inglesi.
Certo.
L'altro grande nemico...
Che le plutocrazie sono figlie, no?
Sono delle banche, le plutocrazie e quindi il sistema capitalistico. Certo. E quindi il popolo ha bisogno invece di avere il suo spazio storico, naturale, dove deve poter garantirsi un suo futuro, una sua storia che continua per i suoi figli, per tutte le, esatto, generazioni a venire. Quindi si sono messi proprio contro il male del mondo moderno, quindi il capitalismo, no, e il potere delle grandi banche internazionali. Quindi questo punto qua è veramente devastante.
Vuoi dire anche questa è la grande rivoluzione, questa è la grande rivoluzione europea che, sì, poteva cominciare, sì, con questo, sì, direi con la vittoria di se non avessimo perso, no?
Purtroppo. Andiamo al punto 9. Base della Repubblica Sociale e il suo oggetto primario è il lavoro, manuale, tecnico e intellettuale.
Qua comincia la parte legata alla socializzazione.
In ogni sua manifestazione.
Non più il capitale, ma il lavoro.
Il lavoro.
La produzione.
L'uomo che produce.
L'uomo, esatto,
che produce, che crea, che trasforma. Quindi non è più soltanto una macchina da sfruttare, uno schiavo da sfruttare e da sottopagare, e anzi mettere ancora più con la testa sottoterra. Lavora, muori e consumi e muori, no? Qui c'è invece l'uomo che riprende in mano il suo destino.
Una canzone di Benny Dust.
L'uomo che prende in mano il suo destino, un popolo che prende in mano il suo futuro e crea, fonda, lavora, trasforma, crea veramente potenza economica, energia, proprio. Qui siamo proprio al massimo della libertà, alla faccia di chi dice che il fascismo invece era la morte della libertà, la morte dell'intelligenza, la morte della cultura, la morte della storia. Qui siamo proprio al contrario. Quindi chi ha sempre odiato il fascismo, quindi gli antifascisti, è proprio perché sono stati colpiti nei loro proprio principi fondamentali, sulle loro credenze materialistiche e capitalistiche.
Certo.
Quindi si va proprio contro il materialismo e contro il capitalismo.
È lo spirito che vince
sull'oro. Qui siamo proprio al top. Passiamo al punto 10.
Vai.
E poi facciamo una pausa.
No, andiamo avanti, vediamo un po', che abbiamo ancora qualche minuto magari. Vabbè. Vediamo un po' come
col punto 10 quanto ci, sì, porta via. La proprietà privata, frutto del lavoro e del risparmio individuale, integrazione della personalità umana, è garantita dallo Stato. Essa non deve però diventare disintegratrice della personalità fisica e morale di altri uomini attraverso lo sfruttamento del lavoro.
Top.
E qui siamo proprio che lo Stato, quindi tutti noi, tutto il popolo, collabora affinché ognuno sia garantito e non sfruttato, no? Da forze superiori, sì, occulte o traditrici che ti sfruttano, ti controllano e ti vogliono togliere qualsiasi garanzia.
Quindi il diritto alla proprietà contro la finanza,
contro la finanza,
contro questo mondo liquido che ci vuole fondamentalmente degli schiavi e ci vuole delle pedine di qualcuno che è più potente e più forte di noi.
Su questo voglio fare un piccolo appunto sul concetto di Stato, no? Qui in questo momento, durante la Repubblica Sociale, lo Stato diventa qualcosa di veramente tangibile, materiale, no? Lo Stato siamo tutti noi, è tutto il popolo, non è un ente astratto come ce lo vogliono far credere adesso, no? Che ti fanno odiare contro lo Stato che sembra un'entità lassù in alto, no? Che non si può neanche toccare, che però è cattiva e ti opprime. Mentre invece il vero concetto di Stato che dava il fascismo è che tutti noi siamo Stato, quindi tutti noi partecipiamo, quindi lo Stato sei tu Euclide, sono io Tony, siete voi che
perché
ci ascoltate.
Perché tutti noi dobbiamo contribuire alla forza, alla grandezza dello Stato, della nazione.
Non è quell'ente strano laggiù che è chissà chi sono, certo, occulto lì che ci minaccia e tutto quanto. Andiamo avanti con un altro punto?
No, voglio proprio per fare questa cosa qua, no? per dar forza a quello che tu dici. Quando fu edificato, mi sembra Latina, sì, che all'epoca si chiamava Littoria, io sì, ricordo, cioè ho visto molte volte un discorso di Benito Mussolini, dove disse ai proprietari terrieri che erano proprietari della propria terra, pagando fondamentalmente una sorta di affitto a riscatto, no?
Sì,
allo Stato, dove appunto Mussolini diceva voi tramite il vostro lavoro pagherete la vostra quota, no? Allo Stato, però sappiate, no? Disse in questo discorso, che se tu lavoratore, tu contadino, tu un mese non riesci a far fronte, vieni a bussare e noi ti aiutiamo. Cioè lo Stato era veramente qualcosa alla quale tu potevi fare affidamento perché potevi costruirti un futuro e potevi veramente costruire un futuro tuo che poi alla fine veniva appunto in maniera organica, veniva inglobata nello Stato rivoluzionario. Perché questa qui è una rivoluzione in corso.
Ma non solo a parole, perché lui gli forniva la cascina, le attrezzature,
esatto,
e i materiali per poter partire e iniziare a lavorare.
Cioè ti forniva tutti i mezzi, poi dopo se tu non ce la facevi, non ti preoccupare, vieni a vedere. Cioè l'importante è che tu continui a lavorare e continui a produrre, perché quindi può essere magari quel mese dove una grandinata, magari il campo non riesce a coltivare, non riesce a fare determinate cose, però lo Stato è vicino a te, lo Stato non è lì che ti sta martellando e ti vuole semplicemente usurare, no? E ti vuole spolpare fino al midollo, invece lo Stato sei tu, quindi visto che sei tu sei un figlio di questo Stato e quindi sei mio figlio, sei mio figlio, se ti devo tendere una mano te la tendo.
Perfetto.
Bene, siamo arrivati alla seconda parte, abbiamo finito al termine della seconda parte, adesso un'altra parte musicale perché l'argomento è interessante, però è bello anche spezzare un pochino, magari adesso vediamo un po', mettiamo un pezzo...
lo sceglieremo con calma.
Adesso lo scegliamo, dai.
A sorpresa.
Bene, ci vediamo fra poco, ci sentiamo fra poco, anzi di nuovo.
Tutti uguali, che verità e giustizia non la trovi sui giornali, che ogni cosa bella ci fa anche stare male, che la legge della strada porta un prezzo da pagare. Le catene in un buco di uomo libero rimane, col sorriso sulle labbra e la rabbia dentro al cuore. Mille voci che si uniscono come fosse una canzone, i fratelli tutti uniti urleranno il tuo nome. Vento sembra non finire, ma poi arriva primavera. Se voi siete la galera, non saremo libertà. Vento sembra non finire, ma poi arriva primavera. Se voi siete la galera, non saremo libertà.
Rieccoci di nuovo sulle frequenze di RBN Torino, attaccalo Torino bene. Siamo nell'ultima parte della trasmissione dedicata al Manifesto di Verona, la parte, come dicevamo, appunto principale del sociale, della Repubblica Sociale Italiana, della Repubblica di Salò. Vado un po' velocemente perché ci sono ancora 7 punti, vogliamo assolutamente parlare di tutti i punti del Manifesto di Verona, quindi Tony vai avanti con l'11esimo, giusto?
L'11esimo, sì. Nell'economia nazionale tutto ciò che, per dimensione o funzione, esce dall'interesse singolo per entrare nell'interesse collettivo, a partire dalla sfera d'azione che è propria dello Stato. I pubblici servizi e, di regola, le fabbricazioni belliche debbono venire gestiti dallo Stato per mezzo di enti parastatali.
La comunità nazionale.
Sì. quindi tutto diventa non più del singolo, del privato, del liberismo, no? Certo. Ma fa parte invece dello Stato,
della comunità,
sociale, della comunità, del popolo, certo, della nazione. Passiamo al punto 12. In ogni azienda industriale, privata, parastatale e statale, le rappresentanti dei tecnici e degli operai cooperano intimamente, attraverso una conoscenza diretta della gestione, all'equa fissazione dei salari, nonché all'equa ripartizione degli utili tra il fondo di riserva, il frutto di capitale azionario e la partecipazione agli utili stessi per parte dei lavoratori. In alcune imprese ciò potrà avvenire con un'estensione delle prerogative delle attuali commissioni di fabbrica, in altre sostituendo i consigli di amministrazione con consigli di gestione, composti di tecnici e di operai, con un rappresentante dello Stato, che in altre ancora in forma di cooperativa parasindacale. E qui siamo veramente a una rivoluzione veramente...
Beh, questo qua è il corporativismo.
Cioè, della è un'evoluzione... Perché il corporativista è ancora uno stato intermedio, no?
Sì, sì,
dove
sì,
tu rappresenti solo una classe.
Questa è l'evoluzione del
quindi
corporativismo.
Invece quindi ogni azienda, ogni entità produttiva ha una sua organizzazione interna, che non è soltanto il capitalista che controlla, ma c'è la ripartizione degli utili. Qui si inizia a parlare di ripartizione degli utili anche... non più agli operai salariati, ma vengono i produttori, quindi c'è la classe dei produttori. L'operaio non è più uno schiavetto, no, a servizio del padrone della fabbrica, ma è un produttore che quindi partecipa e divide gli utili insieme all'ingegneria di produzione e ai capitani d'industria.
Più socialismo di questo.
Ma soprattutto tutte e tre queste classi controllate dallo Stato. Quindi lo Stato garantisce a tutte e tre le classi che una non sopravvenga sull'altra, ma ci sia invece armonia e quindi lotta alla guerra di classe. Quindi
sì, la guerra di classe viene totalmente
smontata,
asfaltata, diciamo.
Quindi il comunismo viene veramente qui disintegrato.
Certo. Anticomunismo non a parole, ma nei fatti.
Allora, punto 13. Nell'agricoltura l'iniziativa privata del proprietario trova il suo limite laddove l'iniziativa stessa viene a mancare. L'esproprio delle terre incolte e delle aziende mal gestite può portare alla lottizzazione fra braccianti, da trasformare in agricoltori diretti e alle costituzioni di aziende cooperative parasindacali o parastatali, a seconda delle varie esigenze dell'economia agricola. Ciò è del resto previsto dalle leggi vigenti, alla cui applicazione il partito e le organizzazioni sindacali stanno imprimendo l'impulso necessario. Quello che dicevi prima tu sulla questione appunto agraria, no?
Sì.
Qui finalmente il contadino non è più un vero schiavo,
certo,
no? Messo sotto.
Ma è colui che può progettare
al suo terreno, ai suoi mezzi, alla sua famiglia con cui lavorare. Quello che produce diventa tutta sua ricchezza personale. Certo. Viene protetto e garantito dalle cooperative, quindi dallo Stato. Quindi nel caso, come dicevi tu, di evento straordinario che manda a pallino l'annata, c'è uno Stato che ti garantisce e ti dà gli aiuti economici per poter sopperire e andare avanti nel tuo lavoro per l'anno dopo.
Incredibile.
Quindi questa è proprio la vera democrazia, no? Ma nel vero senso assoluto della parola, il popolo che diventa sovrano.
Sì, non è la democrazia come viene intesa
adesso, dove comandano
forse
solo pochi.
Certo.
Passiamo al punto 14.
Vai.
È pienamente riconosciuto ai coltivatori diretti, agli artigiani, ai professionisti, agli artisti, di stare e di esplicare la propria attività produttiva individuale per famiglie e per nuclei, salvo gli obblighi di conseguenze, e di sottoporre al controllo le tariffe delle prestazioni.
Sì, c'è una regolamentazione, diciamo, di tutto ciò che...
Tu sei libero di, con la tua famiglia, con il tuo gruppo, di fare le tue attività.
Di fare impresa.
Di fare impresa, e questo ti viene garantito, ma non devi neanche però...
Certo. C'è un controllo,
che
cioè, non ci deve essere una speculazione.
Una speculazione o una guerra contro altri,
certo,
tuoi eventuali antagonisti.
Certo.
Non ci deve
assolutamente. Anzi, ci deve essere forse una forma di
concertazione. La corporazione, dove l'insieme,
certo,
della stessa categoria si supporta,
certo,
no? Dove non arriva uno, rientra
per l'interesse comune della, sì, categoria.
Sì, perfetto, così. Andiamo avanti col punto 15.
E questo qua ci tocca molto.
E questo è molto, ci farà discutere ed è molto vicino anche al nostro modo di pensare,
esatto,
di essere in casa Paolo. Quello della casa non è soltanto un diritto di proprietà, è un diritto alla proprietà. Il partito inscrive nel suo programma la creazione di un ente nazionale per la casa del popolo, il quale, assorbendo l'istituto esistente ed ampliandone al massimo l'azione, provvede a fornire in proprietà la casa alle famiglie di lavoratori e di ogni categoria, mediante diretta costruzione di nuove abitazioni o graduale riscatto di quelle esistenti. In proposito è da affermare il principio generale che l'affitto, una volta rimborsato il capitale pagato nel giusto frutto, costituisce titolo di acquisto.
L'affitto riscatto, fondamentalmente.
Sì, infatti. Come primo compito l'ente risolverà i problemi derivanti dalla distruzione di guerra con la requisizione e la distribuzione dei locali inutilizzati e con la costruzione
provvisoria. Come non si fa a non amare una cosa del genere? Cioè,
ma qui proprio diventa il diritto alla proprietà
il diritto
di una
alla
casa,
proprietà
ma non di stare in un formicaio come...
Certo.
I comunisti, no? Che costruivano
questi casermoni
tutti uguali,
in stile sovietico,
tutti uguali, tutti tristi, tutti omologati, dove tu non eri neanche padrone di quella, ci stavi lì dentro, no? Invece qui hai il diritto a una tua casa nuova a misura della tua famiglia.
E l'affitto fa da riscatto.
E l'affitto fa da riscatto.
Quindi tu non devi pagare interessi a nessuno,
quindi non c'è nessuna usura.
E
non c'è un capitalista.
Stai pagando praticamente alla tua comunità.
Sì.
Perché comunque stai pagando allo Stato, quindi alla tua quindi stai pagando a te stesso, ma senza nessun tipo di interesse, perché tu a te stesso non puoi,
certo.
non puoi dare interesse a te stesso, no? E questa è la forma, questa è
eccezionale,
questa è la
di...
rivoluzione, è la rivoluzione sociale del fascismo, cioè
cosa
della
che
Repubblica
Casapan ha ripreso con il diritto alla casa, il diritto alla proprietà della casa. Quindi tu devi essere garantito di avere una casa veramente tua, dove ci vivi bene, non dove intorno a te c'è criminalità, degrado.
Assolutamente.
No? Questi palazzoni post seconda guerra mondiale, tutti questi posti degradati di Napoli,
sì, Torino,
no? Tutte le grandi città, Palermo, no?
Sì, mini stipato lì dentro come se fosse un formicaio.
Ma no, ma poi a morire lì, a morire lì proprio di disoccupazione, di degrado, di droga,
sì,
no? Perché poi negli anni 70 in questi posti si moriva di droga, perché c'era talmente un degrado proprio
era
della
persona. Era la situazione esterna che ti portava al degrado, era già degradante dove vivevi, quindi era normale che...
Partiamo.
Dovremmo fare anche qui una puntata, solo esclusivamente su quel punto, ma lì...
ci sarà modo.
Ci sarà modo.
Punto 16. Il lavoratore è iscritto da autorità nel sindacato di categoria, senza che ciò impedisca di trasferirsi in altro sindacato, quando ne abbia i requisiti. I sindacati convergono in un'unica confederazione che comprende tutti i lavoratori, i tecnici e i professionisti.
Tutti.
Con esclusione dei proprietari che non siano dirigenti o tecnici. Essa si denomina Confederazione Generale del Lavoro, la vecchia CGL, che era tutta un'altra cosa, della tecnica e delle arti. I dipendenti delle imprese industriali dello Stato e dei servizi pubblici formano sindacati di categoria come in ogni altro lavoratore. Tutte le imponenti provvidenze sociali realizzate dal regime fascista in un ventennio restano integre. La Carta del Lavoro ne costituisce, nella sua lettera, la consacrazione, così come ne costituisce il suo spirito il punto di partenza per un ulteriore cammino. E qui siamo proprio alle organizzazioni sindacali,
certo.
Che gli antifascisti da sempre, dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, ci hanno sempre sputato in faccia che il fascismo invece non garantiva la libertà
e i diritti,
certo. Diritti dei singoli lavoratori, dove invece i sindacati comunisti invece erano loro i veri rappresentanti del popolo. Cosa che poi nel 45 tutte queste leggi, tutte queste...
Furono copiate.
Non copiate, cancellate.
Sì, però...
La socializzazione proprio alla fine dell'aprile del 45 venne cancellata proprio dal sistema italiano.
Sì, sì, però...
Ma dai comunisti.
Sì, però la Costituzione prese molto spunto su alcune delle...
Su alcuni punti, ma non sulla socializzazione.
No, sulla socializzazione
proprio cancellata. Il concetto del lavoro...
Assolutamente. Il concetto sul concetto del lavoro.
Del lavoro sì, ma non della socializzazione, quindi della partecipazione di tutti. Partiamo col punto 17.
Il penultimo.
Sì. Sulla linea di attualità il partito stima indilazionabile un adeguamento salariale per i lavoratori attraverso l'accordo di minimi nazionali e pronte revisioni locali e più ancora per il piccolo e medio impiegato, tanto statale che privato. Ma perché il provvedimento non riesca inefficace e alla fine dannoso per tutti, occorre che, con spacci corporativi, spacci di azienda, estensione dei compiti della provvida, requisizioni dei negozi colpevoli di infrazione e loro gestione parastatale o cooperativa, si ottenga il risultato di pagare in viveri ai prezzi ufficiali una parte del salario. Solo così si contribuirà alla stabilità dei prezzi della moneta e al risanamento del mercato. Quanto al mercato nero, si chiede che gli speculatori, al pari dei traditori e dei disfattisti, rientrino alla competenza dei tribunali straordinari e siano passibili di pena di morte.
Speculatori, ragazzi.
Di pena di morte. Quindi chi ruba al popolo, chi specula sul popolo, è un nemico che va cancellato. Cioè questo, quindi c'è la salvaguardia proprio del lavoro, di quello che guadagni, no? C'è proprio.
Quindi sei padrone di te stesso.
Sei padrone di te stesso.
E chi vuole comunque, chi vuole, diciamo, chi mette a repentaglio questa tua libertà, viene sanzionato addirittura con la pena di morte.
Cioè, la pena di morte. Chi specula e chi ti ruba su queste cose è proprio un nemico del popolo.
È un nemico del popolo e quindi della nazione, dello Stato.
E passiamo all'articolo 18. Con questo preambolo a Costituente, il partito dimostra non soltanto di andare verso il popolo, ma di stare col popolo. Da parte sua il popolo italiano deve rendersi conto che vi è per esso un solo modo di difendere le sue conquiste di ieri. Oggi, domani, ributtare l'invasione schiavistica delle plutocrazie anglo-americane, la quale per mille precisi segni vuol rendere ancora più angusta e misera la vita degli italiani. Vi è un solo modo di raggiungere tutte le nette sociali: combattere, lavorare, vincere. Verona, 14 novembre 1943. Che dire di più?
Beh, questa è la sintesi finale di quello che è questa avanguardia sociale e questa avanguardia politica che era il Manifesto di Verona, no? Oggi abbiamo parlato di quello che sicuramente nessuno ve ne parlerà mai, noi lo sappiamo, è per questo che siamo qui, è vero Tony?
Certo.
Siamo dei militanti politici di Casa Pound, e il motivo è proprio questo, perché sappiamo benissimo che ciò fu un'avanguardia sociale, fu un sogno sociale che veramente non ha eguali, perché è libero totalmente da qualsiasi forma di schiavismo, da qualsiasi forma di oppressione, da qualsiasi forma di speculazione, da qualsiasi forma di atto teso a distruggere la libertà dell'individuo all'interno della nazione. Questa, purtroppo, io ripeto, una cosa un po' che mi dico sempre, avvalora ancora di più l'essere militanti, nel senso che questo ci fa capire il perché questa idea è la più rivoluzionaria, è la più bella e mediterranea delle idee, no? Fondamentalmente. Certo. Quindi sappiamo benissimo che questa idea, certo, a coloro che oggi hanno vinto quella guerra sicuramente non andava giù, minimamente. No?
Facciamo un'ultima chiosa e poi ti lascio a te la chiusura.
Sì.
Da notare che all'indomani della presa del potere dei resistenti, il 25 aprile, gli industriali che avevano appoggiato con ingenti risorse economiche i partigiani pretesero dagli stessi la immediata cancellazione del decreto 375. I partigiani rossi, figli della democrazia stalinista, la mattina stessa del loro insediamento al governo, la prima legge che di gran corsa abrogarono con tanto di atto legislativo fu proprio la 375, sulla socializzazione delle imprese. Un decreto abrogativo che porta la firma di Mario Berlinguer, il padre di Enrico Berlinguer, comunisti, che ancora oggi millantano credenziali di difensori dei diritti dei lavoratori. Insomma, i padroni tornano a essere i padroni, con gran dispiacere dei rossi che attendevano dall'est lo stalinista potere del popolo. Poi cancellato il decreto per togliere ogni ulteriore velleità immediate e future, gli anglo-americani appena entrati pretesero dei partigiani pure la consegna di tutte le armi, le stesse armi che umanamente avevano giustiziato i fascisti.
Pensate, e questo dà forza a quello che abbiamo detto.
Quindi da schiavi ritornati ancora più schiavi, certo, degli americani.
L'unica legge, l'unica normativa che poteva portare comunque a una libertà reale veniva fondamentalmente, è stata completamente cancellata il primo giorno che si sono insediati.
Perché quello era il vero nemico.
Certo. Quello che abbiamo detto prima. Bene, dopo questa bella puntata, perché mi è piaciuta, sì, veramente estrapolare tutti i punti e parlarne così in questo modo, noi vi salutiamo qui da Torino, da RBN Torino, Attacco da Torino Bene, Lasso di Bastoni, da Euclid, ovvero da DJ Talisker.
E un saluto dal vostro Tony.
ovvero da DJ Marzullo. Bene, grazie. E,
a risentirci alla prossima settimana.
A risentirci. Buona serata, buon venerdì sera.
Siamo i bardi da vili mercanti, da un popolo senza storia. Noi oggi e già domani.
dittatori mondiali. Smaschereremo i vostri falsi sorrisi, seppelliremo la vostra usura, accenderemo sulla nostra stazione che canterà musica vera.